Continuiamo con il messaggio intitolato Finisci la gara, perché in questo mondo dove il diavolo sta diffondendo i suoi mali, i suoi problemi, e noi come Chiesa dovremmo crescere in autorità e potere vedere più miracoli. E come facciamo? Come arriviamo a quella fine, quel scopo, quella meta?
Alleluia, alleluia. Alleluia. Beh, tutte le scritture che questi fratelli hanno mandato nel tema precedente. Belle scritture. La scrittura è la scrittura.
Amen.
Fra un miliardo di anni le scritture saranno ancora valide.
Amen.
Grazie Gesù.
Apocalisse 14,6 dice che il Vangelo è?
Eterno.
Eterno. Non è che in Cina troviamo il Vangelo secondo Pinco Pallino. È lo stesso Vangelo di Gesù Cristo. Allora, questo piccolo messaggio che il Signore mi ha dato si chiama Finisci la gara. Cari fratelli, grazie Signore.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù. Angela, ti ho dato delle scritture, lì ce le hai?
Sì, pronte.
Signore, benedici, Signore, questo messaggio. Aiutami veramente a te fare incoraggiante, Signore, per innalzare i cuori, gli spiriti. Signore, abbiamo bisogno di te, del tuo coraggio, Signore. Grazie, grazie, Signore. Amen. Fratelli, l'ora è tarda e il mondo si muove. L'anticristo si muove con i suoi mali, malattie, limitazioni. E sta la Chiesa mondiale di disperarsi in preghiera e avvicinarci a Gesù, alla sua comunione. E quindi la domanda è, lo stiamo facendo? Noi, la Chiesa mondiale si sta disperando in preghiera e nella relazione con il Padre. Questa è la domanda. Lo stiamo facendo noi. Il nemico avanza con i suoi mali ogni giorno. E noi? Stiamo noi, la nostra piccola chiesa dello Spirito, crescendo, crescendo in forza e avanzando nel crescere, nella fede, crescere nei frutti per la sua gloria. Stiamo avanzando ogni giorno? O ci stiamo addormentando nei rimasugli della bottiglia, otri col vino vecchio? Stiamo progredendo o stiamo facendo solo un sacco di chiacchiere dottrinali? Stiamo immagazzinando un sacco di conoscenza biblica, profetica, spaccando il pelo dottrinale, come certe religioni che si credono superiori perché le dottrine sono superiori. E magari ci crediamo meglio di Laodicea. E ci crediamo la sposa di Cristo. Mentre magari ce ne stiamo seduti su panche religiose, del solito tran tran, come sempre. Siamo, non è che per caso siamo Filadelfia in teoria, ma Laodicea in pratica. Ogni tanto guardiamoci allo specchio, specchio della Bibbia. Cos'è che sarà detto di noi? Leggiamo il primo, la prima scrittura.
Matteo 23, 2 e 3. Dicendo, gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Giacomo 1, 21 fino a 24. Ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre, ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era.
Insomma, la mia preghiera qui era di ogni tanto dobbiamo fare un po' di assessing, in italiano, inventario. Inventario per vedere che succede.
Esaminare noi stessi,
così non saremo giudicati, no? Fermarsi e esaminare, smettiamole, noi siamo la Chiesa, siamo qui, siamo là, conosciamo la Bibbia meglio di uno che la conosce meno, che bravi che siamo, Radio Blast.
Valutare.
Quindi fermiamoci e valutiamoci. Cioè magari passiamo molto tempo a dire a Dio quanto lo amiamo e dicendogli a livello teorico che siamo suoi al 100%, mentre a livelli di frutti prodotti per il regno di Dio non stiamo producendo molto. E non sto parlando solo di quantità, ma parlo innanzitutto di qualità. Io voglio fermarmi un momento, dare la gloria a Dio per tutti i fratelli che si sono svegliati questa mattina, che si sono messi in ginocchio e chiesto a Dio cosa fare oggi, questo giorno. Oggi, domenica, cosa devo fare oggi? Non domani, che non viene mai, ma adesso, proprio questa mattina. Io voglio ringraziare il Signore per i fratelli che lo hanno fatto, che si hanno chiuso gli occhi o aperto gli occhi, ma concentrati su Gesù, vedere quella sua volontà. E poi l'hanno messa in pratica. Scoprì la sua volontà e poi metterla in pratica. E poi i fratelli che hanno obbedito. Quindi, fratelli, volevo dire, dobbiamo valutare. Valutare, attenzione a non sprecare la nostra vita a lamentarci. Invece di innalzare gli spiriti degli altri, con cosa? Con la parola, con l'amore di Dio. Attenzione a che non andiamo in giro sempre a cercare una spalla su cui piangere, invece di cercare cuore di incoraggiare e avvicinare al Signore. Attenzione a non cercare compiangimenti, simpatie. Come tutto mi va storto. Nessuno mi ama. Nessuno mi aiuta. Quando l'esempio della Chiesa, il Tempio, dove c'era lo Spirito di Dio, la gente andava al Tempio per dare. Nessuno andava al Tempio a prendere. Poi stava il prete di sacerdote del Tempio di condividere sacrifici della carne, che però erano carnali, fisici. Oggi noi condividiamo il cibo spirituale, il corpo di Cristo. Ma al Tempio si va per dare, e non sto parlando solo di cose materiali, si va per incoraggiare. Noi riceviamo tante lettere, c'è chi ci scrive per incoraggiarci, parlarci di Gesù, e dire delle cose alla gloria di Dio che ci incoraggiano. E poi riceviamo messaggi, ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro, bisogno. Uè, c'è un sacerdote, c'era nel Tempio, cosa poteva fare questo sacerdote a tutto Israele? Il suo lavoro era dare la parola di Dio. Va bene, dammi una scrittura, Atti 6.2 per cortesia, grazie. Il lavoro del missionario, dell'evangelista, del pastore è dare la parola. Va bene?
Ce l'ho. Atti 6.2. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense.
Abbiamo tentato a volte di servire alle mense. Le mense dire da mangiare. Questo a livello materiale, ovviamente. C'è quello che ha bisogno di questo, ognuno ha bisogno di una cosa diversa. Ma non è il lavoro degli apostoli, del pastore. Io so di, ho ricevuto email, messaggi di persone che dice: guarda, io appartengo alla chiesa tal dei tali e in 5 anni il pastore non è mai venuto a trovarmi. Ma il pastore non è mica il suo lavoro e venite a trovare. Perché il pastore deve venire a trovare, scusa? Gesù quante visite ha fatto? Le poche visite che ha fatto di solito si pentivano che l'avevano invitato. Simone, sono venuto a casa tua e nessuno mi ha lavato i piedi. Nessuno mi ha unto con olio. Questa donna mi ha unto i piedi con l'olio, l'ha asciugati con i suoi capelli, l'ha lavati con le lacrime. Simone ha detto: questo qua non ne invito più di sicuro. Va bene, non si sa più, Simone non l'ha più invitato. Io direi a questa sorella che si lamentava della sua chiesa, non so se era una Filadelfia, una Laodicea, non mi interessa, non sono qua a giudicare le chiese, ma a predicare il Vangelo. Questa sorella era egoista, dice: 5 anni che il pastore non viene a trovarmi, ma il pastore non è mica il tuo servo, il tuo sciacquino.
No, perché puoi andare tu a
trovare il pastore. Può anche lavarti i piedi, ma non è mica il suo lavoro. Gesù ha lavato i piedi degli apostoli, ma non è mica il suo lavoro lavare i piedi, quello era l'esempio. Sì. Gesù, lavami i piedi perché tu sei amore. Tu sei un pastore vero, lava i piedi. Ma non è mica il lavoro di Gesù lavarti i piedi, non è mica il lavoro del pastore della tua chiesa o neanche a casa tua, a meno che magari c'è un ammalato da guarire, ok?
Sì, il problema che ho notato io in questo caso è quando io ho conosciuto questa missione, tu Giuseppe lavoravi come tutti in casa, pulivi la casa, lavavi i piatti, ugualmente come gli altri. Ma è vero, se un pastore fa questi lavori che...
E chi fa il pastore?
Non è che ti dà fastidio farli, ma non ti rimane tempo per pregare, per chiedere direzione per ogni pecorella che ha bisogno di aiuto, non ti rimane tempo per andare a Gesù, scrivere messaggi, ricevere istruzioni. E allora va bene, la casa è pulita, i piatti sono lavati, però la missione sta crollando perché non c'è guida spirituale. È per quello che Gesù dice in Atti 6, il pastore deve pregare e passare tempo nella parola, istruire con la parola.
Sì, leggi di nuovo Atti 6.
Perché pulire la casa è facile, lavare i piatti è facile, chiunque lo può fare.
I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero, non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense.
Allora, verso 1 cosa dice? Perché dicevano così? Perché c'erano mormoratori che volevano cose materiali.
In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte...
Sorse un mormorio.
Sorry. Ok. Sorse un mormorio.
Grazie.
Da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana.
Amen. Ellenisti, i cristiani convertiti di origine greca. E allora si lamentavano che non c'erano abbastanza pagnotte. Quando arrivo io la pagnotta è finita. E allora cosa succede? Allora al telefono, pronto, frate Giuseppe, perché non mi porti una pagnotta? E come? E vieni qua a... così, lavarmi i piedi nello spirito almeno. Ma non è mica, questo non è mica il lavoro dei pastori, andare a vedere. Voi andate al Tempio. Nel nostro caso il Tempio è mondiale, attualmente il Tempio non è a Gerusalemme o a Vaticano, ma è nello spirito, è a casa, ognuno nella sua casa, adorare il Signore e poi va a evangelizzare. D'accordo?
Amen.
Quindi io mi chiedo, cominciando con me, tutti quanti, speriamo che noi stiamo cercando compiangimenti invece di essere un raggio di sole, cioè nelle vite degli altri. Cerchiamo veramente di non guardarci allo specchio. Nessuno mi aiuta, nessuno mi ama, nessuno mi capisce. Sono tutti egoisti tranne io. Tranne io e tu, tranne io e te. E a volte mi chiedo anche, ho dubbi su di te anche. Capito? E poi, vogliamo smetterla per cortesia. Che diciamo messaggi, riceviamo messaggi così. Quindi cerchiamo di smettere di essere... E poi c'è una situazione di accusare il coniuge delle sue mancanze verso di noi invece di perdonarlo, perdonarla e mostrare loro l'amore di Dio. No, togliamo gli occhi dalle mancanze del coniuge. Togliamo gli occhi dai problemi del coniuge. Mettiamoli sui nostri problemi. E del coniuge guardare le cose belle. Mia moglie è zoppa, è cieca, e non è molto intelligente. È mia moglie però. E allora guarderò le cose, guarda come ama il Signore. Mm-hmm. O il marito. Passando tempo magari a legnarci di questa persona, legnarci l'altra persona, e alla fine ci si lagna di Dio, perché quando ti lagni di una persona ti stai lagnando di Dio. Perché se ti lamenti di quella persona lì rappresenta Gesù. Invece di passare tempo a lodare Dio, a pregare... Pregare per loro, che lo merito, che non lo merito, non c'entra niente. Noi non lo meritavamo quando Gesù pregava per noi e ci ha salvato. E mostrare loro la via dell'amore. Come si fa? Nella Bibbia? Secondariamente sì. Primariamente il nostro esempio. E allora la Bibbia diventa viva. E allora facciamo una valutazione, un inventario. A cosa somigliamo? Più alla medicina di Dio o alle malattie del mondo? Cos'è che assomigliamo di più? Guarda, io il posto dove ho trovato più spiriti posseduti è stato proprio nelle chiese. Così come gli ospedali sono i posti dove ci sono più malattie, sono tutti lì all'ospedale. Va bene? E quindi nelle chiese tutti, i demoni amano le chiese, perché mentre uno adora una statua, sta adorando lo spirito che c'è dentro, qualche demone. Questa è una domanda, cosa assomigliamo? La medicina di Dio o le malattie del mondo? Cos'è che assomigliamo? La malattia o la medicina? A Gesù o al mondo? Stiamo rappresentando Gesù a qualsiasi persona vicino a noi o siamo parte del problema? Siamo parte della soluzione del problema? Stiamo incoraggiando o scoraggiando, innalzando o abbassando, parlando di me, dei miei bisogni, di come gli altri non mi capiscono, o stiamo parlando di Gesù? E questa è la differenza tra il regno di Dio e il regno del diavolo.
Amen.
C'è stato uno che ha avuto una visione, ha visto una visione dell'inferno, ha visto. E una storia che credo che ve l'ho già raccontata. E c'era in questa visione, c'era all'inferno, c'era una tavola imbandita con ogni buon cibo. Però il problema era che quelli seduti attorno al tavolo, i gomiti non si piegavano, le braccia stavano diritte e non riuscivano a mettersi il cibo in bocca. E frustrati, sofferenti, a litigare tra di loro. Seconda visione, il paradiso. Lo stesso tavolo, imbandito, con ogni ben di Dio sopra. Però di nuovo i commensali avevano i gomiti paralizzati, non riuscivano a portarselo alla bocca. Prova a metterti una cosa in bocca senza piegare il gomito.
Impossibile.
Però erano tutti felici, contenti e si amavano. Perché? Perché si cibavano gli uni gli altri. Ecco la differenza.
Amen.
Ci stiamo cibando gli uni gli altri? Stiamo cibando il vicino? Amen. O vogliamo che lui ci nutra a noi? Stiamo servendo il vicino, il marito, la moglie? O vogliamo che lui serva a noi? E lui mi ha dato, mi ha fatto questo male 5 anni, 8 mesi e 3 giorni fa, me la sono legata al dito, guarda, c'ho tutte le dita legate, molte cordicelle. O stiamo perdonando e siamo liberati.
Amen.
Oh Signore Gesù, quelli che ci conoscono, persone che ci conoscono, cosa dicono di noi? Di dietro, non davanti, perché davanti il sorrisino non... Il sorrisino è... Come va? Grazie, bene. E magari sta morendo. Cioè, quelli che ci conoscono corrono da noi oppure siamo per loro indifferenti, solo quando per disgrazia ci incontriamo nelle scale. Buongiorno, buongiorno. No. Vengono da noi perché sanno che lì c'è una parola incoraggiante, un sorriso, una parola amorevole. Non dico una bibbiata in testa sempre con la religione, non dico quello. Un po' di amore, un po' di gentilezza. Quindi vengono da noi perché trovano sempre una cosa incoraggiante. Oppure siamo per loro indifferenti o persino ci evitano. Beh, io direi che molto dipende a come guardiamo gli altri. Con quale spirito li guardiamo? Com'è che guardiamo le altre persone? Li guardiamo per vedere cosa loro possono fare per noi o cosa noi possiamo fare per loro? Sembro uguale, ma il contrario. Buddha, 500 a.C., ha detto: non fare agli altri quello che non vorresti ricevere. Oh, sembra Vangelo. E invece questa è una bestemmia. Perché? Perché è arrivato Gesù 500 anni dopo e ha detto: fate agli altri quello che vorreste ricevere. Ecco, qui c'è Buddha che se vede uno che sta cascando giù in una fossa dice: ma io non ho fatto niente di male, è cascato dentro, sì. Mm-hmm. Guidavo la macchina, c'è uno lì che si una pozza di sangue, ma io non gli faccio del male, tiro diritto. Mm-hmm. E Gesù dice: tu ferma la macchina e gli dai una mano.
Sì.
Non fare agli altri è la religione che ha portato l'India e altre nazioni così al disastro. Fate agli altri è la religione che ha portato l'Occidente a diventare più potente, più ricco, con tutti gli scienziati e tutto. Poi naturalmente adesso hanno abbandonato Dio perché c'era un nuovo Dio, soldi, e adesso è tutto a catafascio.
Amen.
Ora, un mendicante può condividere il suo pezzo di pane. Anche il povero nullatenente può regalare un sorriso. Non sta parlando che devi essere un ricastro per fare del bene. No.
Sì.
Anche in una prigione si può incoraggiare il vicino. Come Giuseppe, prigioniero in Egitto. Leggiamo questa una storia bellissima. Leggiamo qualche scrittura. Genesi 39, verso 20. Ce l'hai lì?
Sì, Genesi 39, 20.
Qui vediamo come uno in prigione... Cosa faceva Giuseppe in prigione? Si lamentava. I miei fratelli mi hanno venduto come schiavo. disgraziatoni, se vengono qui in Egitto li strangolo tutti. È così che Giuseppe passava in prigione?
No.
Leggiamo il 20.
No, così. Genesi 39:20. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione.
23.
Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva.
Quindi questo qua in prigione era prospero. Un altro che ha un conto in banca ragguardevole, un po' disgraziato, frustrato, la moglie è scappata o il marito alcolizzato. Va bene? Invece Giuseppe in prigione cosa ha fatto in prigione? Ha continuato con i suoi principi, i suoi valori, ad essere fedele in prigione. Invece di affilare i coltelli appena i fratelli mi arrivano a tiro, gli faccio vedere io qua, se dovevano vendermi come schiavo. E invece lui guardava Gesù. Ciascuno di noi ha intorno una specie di prigione che il diavolo ogni giorno costruisce, con ogni peccato, con ogni malignità, ogni sbaglio che facciamo, ogni peccato che commettiamo, la prigione aumenta. Ma nel momento che prendiamo il lanciafiamme della parola e bruciamo tutto intorno, compreso anche i diavoli, ecco che siamo liberi. E Giuseppe in prigione ha detto: io mi metto a lodare Dio. E le capre che si arrangino, non sprecherò il mio tempo e i pensieri della mia mente a lamentarmi. Io lo voglio usare per lodare Dio. E prosperava in prigione, dice, verso 23, in tutto quello che egli intraprendeva. Perché? Perché Dio lo benediva. Quindi se tu c'è un marito e una moglie che non crede, che non apprezza, che non merita, fagli vedere un raggio di sole. Ricambia quella parolaccia col silenzio, quando puoi con un sorriso. Vai a sorprendere il marito e la moglie, che non meritano, con un bacio quando non se l'aspettano. Raccogli le calze che sempre i mariti lasciano nel posto sbagliato, che non trovano mai le pantofole. Questo qui è un dono che i mariti hanno. Invece di lamentare, ma tu sei un buono a nulla, ma le tue pantofole. Ma vale. Le prende e le mette vicino al letto, tutte in ordine. Perché quando il marito dice, qua, questa qui mi ama davvero, questa qua. E viceversa, anche il marito trovare, perché ognuno ha i suoi punti deboli, va bene. Grazie, Signore. Salta a Genesi 46 al 7, per favore.
Genesi 46.
40 verso 6.
Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: perché oggi avete il viso così triste?
Capito, cioè in prigione, Giuseppe in prigione, va bene, andava in giro come un raggio di sole a rallegrare.
Ma uno che è in prigione come non essere triste? È normale che è triste. Giuseppe dice: perché siete tristi?
Sì, Giuseppe.
Questo significa solo una cosa, che Giuseppe era felice.
Ecco.
Era felice.
Ecco, Giuseppe,
in prigione.
Venduto dai fratelli, imprigionato perché c'era la moglie del suo padrone che gli correva dietro al letto, va bene, lui doveva scappare, e poi lei lo ha denunciato, poveraccio, non ha fatto niente, e il marito, capitano della guardia, l'ha sbattuta in prigione. In prigione cosa fa un uccellino anche in gabbia? Cinguetta. Cosa fa un diamante sotto il fango? È sempre diamante.
Sì.
Cosa fa un pacco di monnezza messo in banca? È sempre monnezza nel posto sbagliato.
È giusto.
Va bene?
Sì.
Tu vai da una chiesa laodiciana, un cristiano laodiciano, e lo riempi di amore, gli fai regali, questo, eccetera, è sempre laodiciano, ti ricambierà sempre con monnezza. Tu vai a un buco, sai, vai a un buco, visto mai i buchi dove ci sono i topi, butta dentro soldi, non ti produce niente.
No.
Solo se li mangiano e fanno immondizia. Va bene, allora, questi erano ufficiali del faraone in prigione, imprigionati, leggete tutto Genesi 40, imprigionati per dei peccati e sbagli che hanno fatto, erano in prigione, erano tristi. Cioè, quindi Dio vede tutto, e vedeva anche il cuore di Giuseppe. Quando Giuseppe nella prigione finalmente aveva imparato le lezioni che Dio aveva predisposto, le lezioni che Dio aveva per lui. Salta al 14, Genesi 41, 14, che succede?
Genesi 41, 14. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone.
Capito? Una prigione sotterranea, tu pozzi come una puzzola. Il faraone, questo è meglio che mi lavo. Ti immagini che questa prigione sotterranea, caro mio, non era esattamente Rimini a prendere il sole. Quindi si rase la barba e poi sappiamo cosa avvenne, no? Quindi vedi, Dio cosa fa? Perché lui era fedele. Dio gli ha dato l'unzione di interpretare i sogni. Tranne quei sogni, il faraone lo chiama. Vedi come Dio benedice la fedeltà?
Sì.
Fratelli, stiamo fedeli nel poco. Non ascoltiamo il diavolo che dice non vale la pena di credere in Dio. Ascolta la moglie di Giobbe. Così dice moglie di Giobbe, Giobbe capitolo 2. Non vedi che sei ammalato, disgraziatone, vecchio, rimbambito lì, tutta la tua vita lì, amare Dio. Dov'è Dio adesso? Maledici Dio e muori. La moglie di Giobbe. Uè, dolce mogliettina questa qua, eh? E Giobbe gli ha risposto come si meritava. Stolta donna. Abbiamo ricevuto il bene dall'Eterno sempre. Non riceveremo un po' di male? Questa è fede. Padre mio mi ha sempre fatto del bene. Gesù poteva dire, non accetterò il Calvario? E c'è un Calvario per tutti, se lo vogliamo accettare. C'è anche per quelli che non lo accettano, solo che quelli che non lo accettano viene dal diavolo. Quelli che lo accettano viene nel tempo di Dio. Magari sarà anche il diavolo che ti persegue, d'accordo. Guarda, anche quelli che non camminano in fede, non lodano il Signore, non abbandonano tutti per essere discepoli, soffrono lo stesso come quelli che hanno abbandonato l'aratro, hanno perso il sale, si sono desalinizzati, va bene, e soffrono lo stesso all'ospedale, senza Dio, senza fede. Io l'ho visto in ospedale, 70-80 anni, la faccia sembrava più morta che vivi. C'erano, mi ricordo, attorno al letto c'erano tutti i parenti, uno più triste dell'altro, uno più depresso dell'altro. Nessuno diceva una parola, niente da dire. Si deprimeva una vicenda. E io mi appoggiavo alle pareti e non sapevo se sarei uscito vivo da quell'ospedale. Ero in Polonia. Ti assicuro, guarda, ho detto qui ragazzi, stavolta qui ci lasciamo le penne. E invece, come si dice, l'erba cattiva non muore facilmente. Quindi invece il Signore è intervenuto, questo è troppo cattivo per portarlo in cielo, aspetta che impara ancora qualcosa. Mi ha salvato, tutto a posto. Va bene, ma io camminando, attaccando, veramente mi appoggiavo alle pareti. C'era Deborah che mi sorreggeva dall'altra parte. Ma anche quando lei non c'era, andavo avanti e indietro. E mi ricordo, ripetevo queste parole. Oh Gesù, come sono benedetto. Come sono, ad alta voce, sto sussurrando, parlavo con Gesù. Gesù, come sono benedetto, perché c'è un posto in cielo per me. E vedevo dentro, passare di stanza in stanza, vedevo ora delle visite, gente scoraggiatissima, dire poco. E capisco come la gente si suicida. Guardavo questi che erano più morti che vivi, vecchi, 70-80 anni, occhi vuoti. Vuoti, aspettavano la morte. Io invece andavo a evangelizzare, se non mi annoiavo se non evangelizzo. Se non evangelizzi ti annoi. Va bene, io consiglio di evangelizzare sempre, quando si può e quando non si può. E quando evangelizzi sei contento, perché devi dare la contentezza, devi dare la felicità, devi dare la libertà, devi dare l'allegria, e allora diventi allegro anche tu. Capito? Io sarei morto felice, e invece... sono qua a scocciarvi, pazienza. Tenete duro nel nome di Gesù.
Grazie Gesù.
Allora, verso 14, 41-14, abbiamo letto che il faraone cosa fa? Chiama Giuseppe e lo fecero uscire subito dalla prigione sotterranea. Capisci questi qua? Qui c'è un prigioniero e dice il faraone lo chiama. E il faraone chiama Giuseppe prigioniero. Uè, subito, trovategli un paio di sandali, dategli una lavata, una pulita. Presto, che il faraone non si lamenta, che poi se la prende con me, che hai tratto male. E allora si taglia la barba, ti immagini che barbone che aveva, e va da faraone. E cioè, la storia la conosciamo tutti, sappiamo cosa avvenne, comunque per rinfrescare la memoria. Genesi 41, 38, 46, Angela.
Genesi 41, 38 a 46. Il faraone disse ai suoi servitori: potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio?
Cioè, qui studiateveli voi dal 14 al 38 che è successo. Giuseppe interpreta il sogno, eccetera, eccetera, miracolosamente. Il faraone prende uno scioccato e controscioccato, dice: oh, questo qui è incredibile. Cioè, non solo che mi ha interpretato tutto, mi ha detto cosa devo fare. 39.
Così il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e su tutto il popolo. Tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te.
Aspetta, questo qui è in prigione per avere tutto il potere in Egitto. E ti immagini, guarda, io sono stato scioccato. È come se mi chiamasse, non so, Conte o la Merkel. O chissà,
e non ti chiameranno, stai tranquillo.
E chi lo sa? Chi dice: senti, ti do il potere. Conte dice: ti do il potere in Italia. Merkel, io a Bruxelles.
Oh, wow.
In Germania. E Trump dice: guarda, mi mancano 3 giorni di vita qua. Tu sarai il mio posto di Pence. Ti metto come vicepresidente.
Oh, wow.
All'ONU dice: guarda, c'è una telefonata. C'è il presidente dell'ONU che ti sta telefonando. Se può avere l'onore di riceverti. Subito io mi sbarbo, taglio la barba, tutto, mi metto la giacca della domenica e parto. E dico: guarda, in tutti questi posti puoi fare quello che ti pare, solamente nel trono io sarò. Cioè, è una cosa così.
Vinciamo tutta l'Europa per Gesù.
Qualcuno ha detto: nel posto del Papa, potrei essere. Un fratello ha scritto, magari.
Ha suggerito che no.
Ma non succederà a Giuseppe, perché non va con le profezie.
Ma guarda, se mi eleggono come Papa, faccio la fine di Papa Luciani. 33 giorni e più di quello non sono riuscito a sopportare la cosca tenebrosa delle tenebre vaticaniche. Allora, dove sei arrivata?
A 41.
A 41? E vai avanti.
Il faraone disse ancora a Giuseppe: vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro.
Ti immagini questo qui come doveva sentirsi? La peppa!
Dalla prigione sul trono?
No, la prigione sotterranea, senza finestre. Ma ti immagini il tanfo? Non è che c'erano i bagni all'inglese qui,
no.
Con lo sciacquone, niente. Lì era quello che era, Avanti.
43. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: in ginocchio!
Ginocchio!
Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto.
Capito? Quando lui andava in giro, gridavano: in ginocchio!
Wow.
Non è che facevano: ciao, sono qui, aspetta che faccio un selfie, clic clic, in ginocchio, quale selfie?
Il faraone disse a Giuseppe: io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto.
Nessuno alzerà un dito. Cioè, praticamente questo qua, il faraone ha capito che questo qui aveva l'unzione di Dio, di uno dei suoi dei, non so, c'è la sfinge, il gatto, il cane, ce ne avevano di dei, quanti ne volevano. Avanti.
Il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneach.
Safnat-Paneach, questo è il nuovo nome di Giuseppe.
E gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto.
Cioè, gli ha dato anche una moglie, perché lì il faraone dava le mogli anche. Capito? Ma una moglie di grido. Questa qui era la figlia di Potifera, sacerdote di On. On era un dio egiziano, lì c'era di tutti i colori, c'era ogni dio per ogni uso e consumo, e questo qui era il sacerdote principale, quindi è dato una moglie di alta classe. Allora, andiamo. 46.
Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto.
Quindi andò a controllare le sue nuove proprietà. Capito questo? Ma facciamoci un giretto, magari si è portata la moglie dietro per fare il viaggio di nozze. Questo praticamente, questo è un esempio di quello che Dio, non dico che farà qui, perché questa è la situazione, ma è quello che succederà in cielo. Quando arrivi in cielo, se siamo fedeli qua, il Signore ci benedirà di là, perché ha detto chi è fedele nel poco di qua, il Signore lo benedirà molto di là, e a volte anche di qua.
Amen.
Però di qua non è garantito, di là sì.
Amen.
Perché qua dipende da circostanze e condizioni, là invece dipende dal Signore. Capito? Infatti noi stiamo costruendo una casa in cielo. Quindi fratelli che vi state comprando di qui, comprando di là, eccetera, non perdete troppo tempo. Comprare una casa per abitarci, nessun problema. E se dovete preparare delle cose per sopravvivere a una tribolazione, materiali, eccetera, ma capisco, ma non ammucchiare per il gusto di ammucchiare.
Amen.
Quindi assicuriamoci, fratelli, che stiamo camminando per la via della sposa. Va bene, fratelli? Ci stiamo assicurando? Ci stiamo assicurando che abbiamo dato, o che stiamo dando, tutto il nostro cuore a Gesù? Allora, qui c'è una bella... Ce l'hai la foto lì di questo cristiano con la spada in ginocchio?
Sì, è bellissimo.
E c'è una mano dell'angelo e dell'altro che scende con una corona. Ce l'hai?
Sì.
Ecco. Grazie, Signore.
Grazie,
gloria,
Gesù.
Gloria. Va Amen. Bene. Poi questo... grazie, Gesù.
Amen.
Bene, io direi... abbastanza così, o c'è da aggiungere altro? Cos'è che
c'è
manca?
C'è tanto da aggiungere, sì, ma alla fine dobbiamo ognuno di noi fare la decisione. Dire sì o no al Signore, quindi
Amen.
Dipende da noi.
Amen. Per poter finire la gara, per Cristo.
Ciascuno di noi ha un problema, no? O di più. Va bene? E ciascuno di noi è nella prigione sotterranea, virgolette. Ciascuno di noi è stato venduto dai fratelli, senza essere stato imbrogliato, frodato, tradito, accoltellato alle spalle, che
sì.
Chi non c'è stato.
Sì, sì.
E alcuni di questi mali abbiamo fatto noi ad altri.
Sì.
Va bene?
Vero, sì.
E allora... in vista dei peccati che noi abbiamo bisogno di avere perdonati, cosa ci costa perdonare? È stato detto, chi non perdona sta bruciando il ponte sul quale lui dovrà prima o poi passare. Mm-hmm. Quando arrivi là, op, ho bruciato il ponte. E sì, adesso ti attacchi al tram. Ci siamo? Angela?
Ascoltiamo un canto intitolato Seguimi, è Gesù che ci invita tutti a seguirlo, e poi condividiamo delle belle testimonianze dai fratelli. Silvano Martinelli, Seguimi.
Cercato dolce Gesù.